Diamoci. Proseguiamo con gli interventi dei difensori che ancora non hanno parlato. Allora, chi interviene?
Presidente, buonasera, avvocato Antonini.
Avvocato?
Antonini. Per esigenze organizzative proseguo io, di nostra del collegio difensivo, proseguo io con le questioni in ordine all'elenco 4 e 6 della produzione documentale, e poi continuerà il collega Urso con l'elenco 3. E, brevissimamente una nota iniziale su una cosiddetta, come l'abbiamo definita prima, categoria di atti, così chiarisco subito il concetto, non ci torno più, che abbiamo non del tutto esaurito, che è tipica di questo elenco, dell'elenco C4, che è costellato di produzioni di verbali di acquisizione. Sono verbali di acquisizione fatti presso la Regione Puglia, il Comune di Taranto e l'ARPA Puglia, e noi riteniamo tutti questi siano atti ripetibili e pertanto debbano essere esclusi dalla lista degli atti prodotti della Procura, perché brevissimamente, non ripeto quello che è stato già detto, però ecco, va puntualizzato che la nozione di irripetibilità non riguarda la verbalizzazione, è evidente, riguarda l'attività, è l'attività che deve essere irripetibile, e in questo caso l'attività è la raccolta da parte di un soggetto delegato dei documenti che l'autorità giudiziaria chiede in questo caso alla pubblica amministrazione. E quindi questo è accaduto ai sensi dell'articolo 256, che è un mezzo di ricerca della prova, che non presidia alcuna esigenza di sorpresa e quindi nessuna esigenza di indagine, e nemmeno presidia esigenze di cautela, di conservazione dello stato dei luoghi o di descrizione di uno stato dei luoghi che muterà nel tempo. Sono atti sempre acquisibili da qualunque autorità giudiziaria, anche un'altra diversa da voi o voi stessi in qualunque momento del procedimento, pertanto verbalizzano un'attività sempre ripetibile. Per questo motivo non rientrano nella nozione di atti ripetibili di cui al 431 del codice procedura penale, per questo ne chiediamo l'esclusione, ora partitamente li indicherò man mano. E quindi cominciamo all'elenco 4, al numero 3 d'ordine dell'elenco 4, faldone 1, chiediamo l'esclusione della nota di trasmissione di documenti, che è il protocollo numero 164505/12, datata 26 marzo 2012, che contiene valutazioni rivolte inoltre, oltre ad essere un atto di indagine, inoltre valutazioni rivolte alla Procura di Taranto in merito al contenuto di conversazioni intercettate che si ritengono interessanti e in cui contenuto si riporta persino in parte. E al numero d'ordine 5 chiediamo l'esclusione del faldone 1 dei seguenti atti: richiesta di emissione di decreto per acquisizione di tabulati telefonici, atto di indagine depositato presso la segreteria della Procura della Repubblica di Taranto in data 21 settembre 2012, decreto di acquisizione di tabulati telefonici numero 357/12 del registro delle acquisizioni tabulati del 20 settembre 2012 a firma dei pubblici ministeri Argentini, Epifani e Cannarile, acquisizione verbale i tabulati telefonici numero 357/12 del registro acquisizioni tabulati del 20 settembre 2012 a firma sempre del medesimo IBM, trasmessa ai gestori di compagnie telefoniche con delega di indagine alla Guardia di Finanza, verbale di acquisizione in tabulati telefonici numero 358/12 del registro già menzionato del 21 settembre 2012, trasmessa ai gestori di compagnie telefoniche sempre con delega di indagine alla Guardia di Finanza. Il decreto di acquisizione di tabulati telefonici numero 358/12 del sempre dello stesso registro del 20 settembre 2012 a firma dei medesimi pubblici ministeri. Chiediamo poi l'esclusione della nota di trasmissione di atti che ha protocollo numero 51-12-93 del 2012 datata 3 ottobre 2012. e tutte le successive trasmissioni da parte della Polizia Generale con richieste inoltrate dalla Procura ai gestori di telefonia. Al numero 6 del primo faldone chiediamo ancora l'esclusione della nota di trasmissione della Polizia Giudiziaria, che a numero di protocollo l'abbiamo già chiesta, ma compare anche questo numero, 51-12-93 del 2012, datata 3 ottobre del 2012. Al numero d'ordine 7B1 del faldone 1, che è anche contenuto in parte nel faldone 2, chiediamo esclusione del verbale di acquisizione del 4 dicembre 2012 ed inoltre della nota di trasmissione con protocollo numero 31969 del 2013, del 21 gennaio 2013 e della delega di indagine che reca protocollo 58-27-13-12 del 9 novembre 2012. Poi al punto 7B2, questo contenuto nel faldone 3, dell'elenco 4, verbale di acquisizione, è il primo dei molti, del 21 novembre 2012. Al punto 7B3, del faldone 3, verbale di acquisizione del 18 gennaio 2013, ed inoltre l'esclusione del verbale di sequestro probatorio, eseguito su delega dell'autorità giudiziaria, in data 3 novembre 2009, nell'ambito di un altro procedimento penale, 12-47-2009, che si tratta di un altro procedimento per cui non viene evidenziata alcuna ragione di connessione con il presente. Al punto 9 del faldone 3, escludersi verbale di acquisizione di documentazione del 18 marzo 2013 ed inoltre esclusione del verbale di trascrizione di intercettazione telefonica, evidentemente per errore confluito, del 17 settembre 2010 e della delega di indagine che ha numero di protocollo 58-27-13 del 2012, datata e con precisione 9 novembre 2012, nonché del documento siglato in modo illeggibile, che non ha data, non è riferito ad altro atto di cui costituisca allegato, che viene denominato documentazione acquisita, ma non si sa nell'ambito di quale attività. Al punto 10, che è contenuto fra il faldone 3 e il faldone 4, dei contenuti al punto 10, chiediamo l'esclusione del verbale di acquisizione del 10 novembre 2012 e del verbale di riapertura del precedente verbale, che invece è datato 22 novembre 2012. Al punto 11 del faldone 4 chiediamo esclusione del verbale di acquisizione del 25 luglio 2013. Al punto 11A del faldone 4 della delega di indagini datata 25 giugno 2013 e della successiva nota di trasmissione atti che ha protocollo 359927 del 2013 datata 31 luglio 2013, che reca considerazioni valutative sull'esito delle indagini svolte. Al numero 12 del faldone 4 chiediamo l'esclusione del verbale di acquisizione del 25 luglio 2013 e nota di trasmissione atti che ha protocollo 571391 del 2013 del 19 dicembre 2013. Ed inoltre l'articolo unico trovato fra i molti indicati dall'indice del pubblico ministero, ma ne abbiamo trovato solo uno, del Corriere del Giorno del 6 dicembre 2013, ad ogni buon conto anche degli altri articoli dei quali però non abbiamo trovato traccia, chiediamo l'esclusione, parliamo del punto 12 del faldone 4. Al punto 13 del faldone 5 chiediamo di escludersi il verbale di acquisizione del 25 luglio 2013 e nota di deposito di atti che reca protocollo 354514 del 2013 datata 26 luglio 2013 ed inoltre sempre allo stesso numero d'ordine, cioè il 13 del faldone 5, chiediamo l'esclusione dei seguenti documenti. Molte di queste, vi anticipo, sono note dell'ARPA, abbiamo già spiegato il perché li riteniamo documenti che ottengono valutazioni tecniche, quindi non mi ripeto per l'ennesima volta, ma sono la nota ARPA con numero di protocollo 18611 del 16 aprile 2010 a firma Blonda, Giua e Assennato, che appunto costituisce elaborato tecnico valutativo firmato da testi dei pubblici ministeri. e quindi vale la rilevazione che abbiamo fatto in merito all'ingresso solo attraverso l'articolo 511. La nota ARPA numero di protocollo 2034-5 del 27 aprile 2010 a firma Assennato, anch'essa per le medesime ragioni. Ugualmente la relazione tecnica preliminare ARPA su attribuzione sorgenti emissive del 4 giugno 2010 a firma, tra gli altri, perché sono molti, a firma di Giua, Primerano, Spartera, è un documento anch'esso tecnico valutativo che sono formato dai testi dei pubblici ministeri, tra l'altro trasmesso anche alla Procura di Taranto e per questo anche passibile all'interpretazione che noi facciamo nostra quale atto endoprocedimentale, è stato trasmesso con nota ARPA del 27700 numero di protocollo, mi scusi, 27760 del 7 giugno 2010. E ancora la relazione ARPA con numero di protocollo 30325 del 21 giugno 2010, in risposta a nota della Regione Puglia numero protocollo AOOSP4/146 del 7 giugno 2010 a firma Blonda Giua Assennato, anch'esso elaborato tecnico valutativo a firma di testi del pubblico ministero, il quale pure è stato trasmesso alla Procura di Taranto con nota ARPA del 27 numero di protocollo 27760 del 7 giugno 2010. Ancora nota di trasmissione ARPA che reca numero di protocollo 34407 del 13 luglio 2010 a firma Blonda Assennato Giua, anch'essa elaborato tecnico valutativo firmato dai testi del pubblico ministero, che non può in questi termini come documento transitare in dibattimento. Poi la relazione tecnica intermedia dell'ARPA denominata monitoraggio semestrale degli IPA e del BAF a Taranto in ottemperanza al protocollo integrativo d'intesa ARPA Regione Puglia per il potenziamento del monitoraggio della qualità dell'aria a Taranto, con riferimento sempre a IPA e benzapirene, datata 27 luglio 2011, questa non è nemmeno firmata, è un elaborato tecnico valutativo e pertanto non può in astratto proprio entrare nell'ambito del processo. Relazione tecnica monitoraggio diagnostico del benzapirene a Taranto in ottemperanza al protocollo integrativo d'intesa ARPA Regione Puglia siglato in data 4 marzo 2010 a firma di Giua, comprensiva di tutti gli allegati oggetto delle valutazioni, trasmessa questa anche alla Procura della Repubblica con nota protocollata al numero 5520 del 1 febbraio 2012 firmata tra gli altri da Assennato, Giua, Blonda, Spartera, anch'essi tutti, come abbiamo detto, testi dei pubblici ministeri che potranno riferire in dibattimento sul punto e solo all'esito potrà depositarsi il documento eventualmente. La nota ARPA numero protocollo 24.932 dell'11 maggio 2012 a firma Blonda Assennato Giua, che costituisce anch'essa elaborato tecnico valutativo firmato da testi del pubblico ministero, non può transitare in quanto tale in dibattimento come documento. Nota di trasmissione atti della Guardia di Finanza che reca protocollo 354514 del 26 luglio 2013, nota di trasmissione degli atti della Guardia di Finanza che ha numero di protocollo 359749 del 31 luglio 2013 ed elenco documentazione acquisita senza data a firma eleggibile di ufficiale di PG che non è allegato alla nota di trasmissione ma è un altro documento del quale non conosciamo nemmeno l'autore o il senso. E segue poi una serie di documenti che sono gli stessi di cui abbiamo già trattato, o meglio sono integrazioni dei medesimi che erano stati trasmessi solo parzialmente perché con alcune pagine illeggibili, quindi non mi ripeto, sono gli stessi documenti, ci opponiamo che entrino anche le pagine integrative di quei medesimi che ne fanno parte, ecco. E debbono essere poi escluse le mail che sono contenute, sono tre se non dico male, al numero 13, per le stesse motivazioni che abbiamo già ascoltato sulle modalità acquisitive che non danno certezza del contenuto. Al numero 14 del faldone 5 eccepiamo innanzitutto la non producibilità come documento dell'ordine di acquisizione con delega di indagine depositato il 24 luglio 2013, del verbale di acquisizione del 25 luglio 2013, della nota di trasmissione atti numero di protocollo 359749/13 del 1 luglio 2013, che anche reca insieme, o meglio non insieme, chiedo scusa, a cui segue un elenco documentazione acquisita, questo è il nome del documento, senza data, firme leggibili di un ufficiale di polizia giudiziaria, tra virgolette, di cui quindi non possiamo conoscere in nessun modo l'autore o la connessione con altri documenti, quindi è un foglio di carta praticamente. Chiediamo poi l'acquisizione di questi ulteriori documenti, siamo sempre al numero 14 del faldone quinto. Relazione ARPA sulla qualità dell'aria in Puglia anno 2010, che costituisce non un documento ma un elaborato tecnico valutativo, del quale in questo caso non si può nemmeno individuare l'autore, quindi privo di firma, pertanto non può proprio transitare in nessun modo nell'ambito del divertimento. La relazione ARPA sulla qualità dell'aria in Puglia dell'anno 2011, che costituisce non un documento ma un elaborato tecnico valutativo, ancora indicati quali autori, Angiuli, Menegotto, Micioni, Trizio e Giua, testa del pubblico ministero, e quindi non può transitare in quanto tale questo documento tra gli atti del dibattimento. La relazione ARPA sulla qualità dell'aria in Puglia nell'anno 2009, che costituisce anch'essa non documento ma elaborato tecnico valutativo, del quale non possiamo nemmeno individuare l'autore, anch'essa è priva di firma, ennesimo documento anonimo. Relazione ARPA sulla qualità dell'aria in Puglia anno 2012, che costituisce anch'essa un documento, un elaborato tecnico valutativo, autori Angiuli, Trizio e Giua, testa del pubblico ministero, pertanto non può transitare come documento. La relazione sui dati ambientali dell'area di Taranto, che costituisce non documento ma elaborato tecnico valutativo, non possiamo individuare ancora l'autore, l'ennesimo scritto anonimo. La relazione tecnica preliminare ARPA su attribuzioni sorgenti emissive del 4 giugno 2010, firmata tra gli altri da Giua, Primerano e Spartera, che contiene valutazioni tecniche espresse dai testi del pubblico ministero e pertanto non può entrare nel dibattimento come documento. Nota ARPA che reca numero di protocollo 3325 del 21 giugno 2010, a firma assegnato Blonda Giua, diretta questa anche alla Procura di Taranto. Si tratta di documento che contiene valutazioni tecniche rilasciate ai testi del pubblico ministero direttamente alla Procura e pertanto non può transitare in queste, come documento nel dibattimento. La nota ARPA con numero di protocollo 8920 del 21 febbraio 2011, firma assennato, anch'esso elaborato tecnico valutativo firmato da testi del pubblico ministero, che non può transitare. Poi la nota ARPA, numero di protocollo 8930 del 21, anch'essa del 21 febbraio 2011, a firma Blonda assennato, che costituisce anch'essa elaborato tecnico valutativo firmato da testi del pubblico ministero, non può transitare come documento ex articolo 234. Documento denominato addetto caricatrice, tutto qua, non emerge l'autore, la data né la pertinenza con il presente processo. La relazione tecnica monitoraggio diagnostico del benzapirene a Taranto in ottemperanza al protocollo integrativo di intesa ARPA Regione Puglia a firma Giua, comprensivo di tutti gli allegati, è una produzione che si ripete più volte non so perché, che trattasi di elaborato tecnico valutativo firmato da testi del pubblico ministero, pertanto non può transitare. Ancora, la relazione tecnica ARPA monitoraggio degli idrocarburi policiclici aromatici e del benzapirene presso il reparto cocheria dell'impianto siderurgico Ilva di Taranto, datata 12 giugno 2012, a opera del gruppo di lavoro formato da Assennato, Giua, Spartera, Esposito, Rosito, Ficocelli, Carus, Maffei, Conversano, Scarnera, Bisignano, trasmessa questa anche alla Procura della Repubblica di Taranto con nota ARPA, numero di protocollo sembra 4 o 2 come numero iniziale, seguono 888 del 9 luglio 2012, a firma la nota di trasmissione alla Procura, a firma assennato e conversano, anch'essa deve essere esclusa, trattasi di documenti tutti contenenti valutazioni tecniche, perché si discute su dati dando valutazioni tecniche da parte di testi citati dalla Procura, addirittura direttamente indirizzata alla Procura. Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi del luglio 2012, a firma tra gli altri di Giù, Assennato, Scarnera, anch'esso documento che contiene valutazioni tecniche espresse da testi citati dal pubblico ministero, che non può transitare in dibattimento. Segue la nota ARPA con numero di protocollo 49962 del 24 settembre 2012 a firma Blonda Senato Giua, che costituisce, come gli altri, elaborato tecnico valutativo di testi del pubblico ministero. Ancora, relazione tecnica ARPA redatta dalla dottoressa Menegotto del 29 giugno 2012, che contiene valutazioni tecniche, ampie valutazioni tecniche, non può entrare però nel dibattimento come documento, anche perché, e non vi potrà trovare altro tipo di ingresso, perché la dottoressa che lo ha redatto non è neanche indicata come test. A conclusione di quello che riguarda il numero 14 del milione 6, faccio lo stesso riferimento che ho fatto per il numero precedente, ci sono poi delle integrazioni per pagine che non erano leggibili e quindi c'è una riproduzione parziale della documentazione di cui abbiamo già chiesto l'esclusione, e quindi questa richiesta si estende evidentemente anche a queste integrazioni. Al punto 15, faldone 6 siamo, ordine di acquisizione con delega di indagine depositato il 24 luglio 2013 e verbale di acquisizione del 25 luglio 2013. Inoltre chiediamo l'esclusione dei seguenti ulteriori atti: risposta a nota protocollo AOO SP4/146 del 7 giugno 2010 di ARPA, indirizzata questa anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, a firma dottor Blonda e professor Assennato, testi dei PM, e quindi potranno illustrarci loro in dibattimento e all'esito potremo acquisire eventualmente. La relazione tecnica e monitoraggio diagnostico del benzapirene a Taranto in ottemperanza a protocollo integrativo intesa ARPA Regione Puglia, siglato in data 4 marzo 2010, a firma Giua, comprensiva di tutti gli allegati, a questa abbiamo già detto, trasmessa anche alla Procura della Repubblica, con nota 5520 del 1 febbraio 2012, a firma Assennato, Giua e Blonda, tutti i testi dei pubblici ministeri che potranno riferire in dibattimento sulle loro valutazioni tecniche. Relazione tecnica a firma Sparterra e Rosito, comprensiva di allegati, trasmessa con nota ARPA del 15 marzo 2012, avendo oggetto anch'essa valutazioni tecniche ridatte dai testi citati dai pubblici ministeri, cioè Sparterra, che potranno riferire in dibattimento, pertanto così non può entrare come documento. Nota di trasmissione, numero di protocollo 19878 del 17 aprile 2012, comprensiva di allegati, questa inviata anche alla Procura di Taranto, a firma Sparterra, che oltre a contenere valutazioni tecniche si esprime su ulteriori valutazioni su un incendio verificatosi presso stabilimento ILVA. Sparterra, indicato dai pubblici ministeri come test, riferirà in dibattimento sul punto e all'esito eventualmente raccoglieremo i suoi scritti tecnici. Nota numero di protocollo 49962 del 24 settembre 2012, a firma Assennato, Blonda e Giua, diretta alla Regione Puglia, avente carattere tecnico valutativo, riguardante il piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria del quartiere Tamburi per gli inquinanti benzopirene PM10, sempre documento tecnico valutativo che non può entrare in quanto tale nel dibattimento redatto da testi del pubblico ministero. La relazione tecnica ARPA redatta dalla dottoressa Menegotto, si è già detto, era già presente, del 29 giugno 2012, anch'essa, che abbiamo detto, non citata quale testa dei pubblici ministeri, pertanto non potrà in nessun modo entrare tra gli atti del dibattimento. La relazione tecnica ARPA redatta da Morabito e Tanzarella del 24 agosto 2012, che contiene valutazioni tecniche, non può transitare in dibattimento come documento ai sensi dell'articolo 234, con autori non citati come testi. La nota di trasmissione atti numero di protocollo 359749/13 del 1 luglio 2013, relativo elenco, sto citando, elenco documentazione acquisita senza data, a firma illeggibile di un ufficiale di PG. L'elenco, ribadisco, non è allegato, ma è un foglio che non sappiamo se fa parte di quella primigenia acquisizione. Si ribadisce inoltre quello che ho detto poco fa per i precedenti documenti, i numeri d'ordine 15 e 14. questo è il 15, il 14 e il 13 c'è sempre anche qui un'integrazione con riproduzione parziale dei documenti, perché alcune pagine non erano leggibili e quindi anche a questi atti si estende chiaramente la nostra eccezione. Al numero 16, siamo al faldone 6, chiediamo l'esclusione dell'ordine di acquisizione con delega di indagine depositato il 24 luglio 2013 e del verbale di acquisizione del 25 luglio 2013. Ed inoltre l'esclusione della relazione tecnica ARPA monitoraggio diagnostico del benzoapirene a Taranto in ottemperanza al protocollo integrativo d'intesa ARPA Regione Puglia siglato, mi sono perso la data, chiedo scusa, ma è uno di quelli già citati, comunque correttamente individuato, a firma Giua, come sempre tessere pubblico ministero che ha redatto l'elaborato tecnico valutativo. La relazione tecnica ARPA stima modellistica della diffusione di inquinanti primari nell'area di Taranto in due periodi dell'anno 2007, confronto con lo studio ISPESL, datata 20 aprile 2012, che non è neanche firmata. Sembrano autori Morabito, Tanzarella, Spagnolo, Valentini, Bevere, Pastore, anch'esso è un documento contenente valutazioni tecniche, non può transitare il dibattimento del tutto poiché gli autori non sono individuati come testi dai pubblici ministeri. La nota ARPA numero di protocollo 2483-2/12 dell'11 maggio 2012 a firma Blonda Assennato Giua, che ha carattere tecnico valutativo, con cui si replica una nota ILVA sul monitoraggio semestrale del benzoapirene del 27 aprile 2012. Si tratta quindi di un documento con valutazioni tecniche espresse da testi citati dal pubblico ministero, pertanto non può entrare in dibattimento ai sensi dell'articolo 234. E la nota con numero di protocollo 2250-47/12 del 27 aprile 2012 della Guardia di Finanza di Taranto, costituente direttamente documentazione di indagine, ci sono valutazioni su temi di indagine. La nota ARPA numero di protocollo 45079 del 17 dicembre 2009 a firma Assennato, come al solito documento di tipo tecnico valutativo, redatto dal testo pubblico ministero che sarà sentito in dibattimento e solo all'esito della sua audizione potrà transitare fra i documenti. Nota inviata a mezzo raccomandata da parte di ARPA, numero di protocollo 3025 del 21 giugno 2010, a firma Assennato, Blonda e Giua, indirizzata anche alla Procura della Repubblica, a firma del dottor Blonda e professore Assennato, tutti i testi dei pubblici ministeri. Trattasi quindi di attività endoprocedimentale, perché è un'interlocuzione diretta che porta alla Procura delle valutazioni tecniche per le sue successive valutazioni da parte di testi citati dai pubblici ministeri. La relazione di servizio ARPA a firma Menegotto e Colucci del 25 maggio 2011, avente a oggetto una sintesi dati di BAP nel PM10 rilevati nel 2010 a Taranto e analisi storica, trasmessa anch'essa alla Procura della Repubblica dal direttore dell'ARPA, professor Assennato, con nota protocollo 27341 del 27 maggio 2011. Si tratta di un documento, come gli altri, contenente valutazioni tecniche, non può transitare, sensi l'articolo 234. Gli autori, in questo caso, cioè Menegotto e Colucci, non sono citati come testi, quindi non c'è un divieto assoluto all'ingresso. La nota ARPA numero protocollo 65051 del 17 novembre 2010 a firma Assennato giù a Blonda, che ha carattere tecnico valutativo in merito al piano di campionamento in continuo di PCDD e PCDF nei gas di scarico dell'impianto di sinterizzazione dello stabilimento ILVA di Taranto, anch'essi dei documenti tecnico valutativi che non possono di per sé transitare come documenti ai sensi dell'articolo 234 nel fascicolo del dibattimento. La relazione tecnica ARPA monitoraggio degli idrocarburi policiclici aromatici e del benzapirene presso il reparto cocheria dell'impianto siderurgico ILVA di Taranto, datata 12 giugno 2012, ad opera del gruppo di lavoro formato da Assennato, Giua, Spartera, Esposito, Rosito, Ficocelli, Carrus, Maffei, Conversano, Scarnera, Bisignano, trasmessa anche alla Procura della Repubblica con nota ARPA, che reca il numero, l'abbiamo già individuato prima, è uno dei molti atti duplicati, 4 o 2888 del 9 luglio 2012 a firma Senato e Conversano, entrambi testi dei pubblici ministeri, pertanto ciò impedisce che il loro elaborato transiti nel dibattimento come documento. La relazione tecnica ARPA monitoraggio diagnostico del benzopirene a Taranto in ottemperanza del protocollo integrativo d'intesa ARPA Regione Puglia firma GIUA, sempre lo stesso discorso, non può transitare essendo atto tecnico valutativo a firma di un testo del pubblico ministero. La nota inviata a mezzo raccomandata da parte di ARPA, numero protocollo 3032.5 del 21 giugno 2010, a firma di assennato Blonda e GIUA, indirizzata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, a forma appunto Blonda e professore assennato, entrambi testi del pubblico ministero. Ciò impedisce che essa transiti come documento, potrà essere assunta tra i documenti solo all'esito dell'esame di chi lo ha redatto. La relazione tecnica intermedia ARPA monitoraggio semestrale degli IPA e del BAP a Taranto in ottemperanza al protocollo integrativo di intesa ARPA Regione Puglia per il potenziamento del monitoraggio della qualità dell'aria a Taranto con riferimento a IPA e BAP, datata 27 luglio 2011, chiedo scusa, c'è un salto nei documenti, posso avere, chiedo scusa. Che non è firmata, il documento inoltre, costituendo elaborato tecnico valutativo privo di firma, non può entrare quindi fra i documenti depositati ai sensi dell'articolo 234. La relazione tecnica preliminare ARPA benzopirene aerodisperso presso la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di via Machiavelli a Taranto, attribuzione alle sorgenti emissive, datata 4 giugno 2010, firmata da Angiuli, Andriani, Bevere, Bisceglia, De Gennaro, Lo Iotile, Esposito, Galise, Giua, Lo Guercio, Poiosa, Menegotto, Morabito, Nocioni, Pollice, Pastore, Primerano, Serinelli, Spagnolo, Spartera, anch'esso elaborato tecnico valutativo, redatto anche da testi citati dai pubblici ministeri, pertanto non potrà transitare come documento nel dibattimento. Al punto 17, del faldone, siamo al faldone 7, verbale di acquisizione del 4 ottobre 2013, ancora verbale di acquisizione dell'8 ottobre 2013 e del 9 ottobre 2013, ed inoltre l'esclusione di tutte le comunicazioni di notizia di reato e atti conseguenti, perché è pieno di comunicazioni di notizia di reato, che costituiscono atti di indagine di altri procedimenti. Indicate l'elenco dei pubblici ministeri, li troverete dalle lettere A e K seguite da numeri, tutte debbono essere escluse in quanto comunicazioni di notizie di reato con attività di indagine allegata, nonché esclusione del prospetto riepilogativo, verbale di ispezione area a caldo, anch'essa attività di indagine realizzata dalla polizia giudiziaria con delega della Procura del 1 ottobre 2013. Ed inoltre, c'è un lungo elenco di atti, meglio, un grande numero di atti sotto la cartella Campionamenti Ambienti Lavoro 2007-2013 che non è inserito nell'elenco dei pubblici ministeri, non si capisce, nel senso non c'è un'analisi, non c'è un'indicazione di quali siano questi campionamenti, chi li abbia effettuati, la loro provenienza, chi li abbia formati, come siano stati acquisiti, e pertanto se ne chiede la esclusione. Punto 18.1 del faldone 8, chiediamo l'esclusione del verbale di acquisizione del 7 agosto 2013 con delega di indagine relativa. Questo era il contenuto dell'elenco numero 4. Passo adesso ad illustrare il molto più breve contenuto dell'elenco 6, del quale chiediamo l'esclusione. Si tratta innanzitutto della nota di trasmissione depositata il 12 luglio 2012 a firma Scialpi, che ha valutazioni sugli esiti dell'indagine. Il numero 3, questo era il numero 1, quello che ho appena detto, al numero 3 chiediamo l'esclusione della delega di indagine del 9 ottobre 2012 e della relativa annotazione di PG, virgolette, in relazione alla delega di indagine del 9 ottobre 2012. Al numero 5 Il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Milano nel procedimento penale numero 2857/13 RGNR 4041/13 RGGIP, che è un provvedimento cautelare di altro procedimento penale non connesso, per la quale la Procura non ci ha in nessun modo giustificato la rilevanza all'acquisizione, anche ai meri fini di un della prova di un fatto storico. Al punto 7, ora il punto 7 consiste, potrete verificare leggendo l'elenco della Procura, in un blocco che è stato depositato così per intero, che contiene le attività di indagine integrativa svolte dalla Procura, ma non si tratta dei documenti ottenuti attraverso le attività di indagine, sono i documenti, tutte le attività di indagine, comprensive di informative, SIT, verbali, compiuti dalla Procura in un momento particolare, cioè meglio, delle quali si è chiesto il deposito in un momento particolare, cioè subito prima della decisione della GUP, che ha rigettato la produzione, con una pronuncia veramente di rito, perché non ammissibile in quella fase. Ora, non è che questi possono essere materialmente in blocco ripresi e depositati nel dibattimento, debbono seguire la disciplina prevista dall'articolo 430 ed in ogni caso, a prescindere dalla disciplina che debbono seguire, contengono numerosi atti di indagine dei quali è assolutamente vietato l'ingresso nel dibattimento. Pertanto, posto che c'è una opposizione in blocco all'intera produzione perché effettuata contro ogni norma di legge, come dire, formuliamo una sorta di subordinata, perché vengono comunque, anche nel caso venisse ammessa in astratto questo metodo assolutamente fuori dalle norme codicistiche di produzione, e con questa subordinata chiediamo che comunque vengano esclusi i seguenti atti: informativa di PG del 30 giugno 2015 della Guardia di Finanza, comprensiva di tutti gli allegati che sono forniti sul supporto compact disc, ed in particolare fra tali allegati comunque andranno esclusi tutti, ma in particolare nel caso in cui non voleste escluderli per intero, dovranno comunque escludersi i seguenti atti: ordine di esibizione del 3/12/2012 e conseguente verbale di acquisizione del 21/12/2012, il decreto di sequestro preventivo, cioè un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Milano nel procedimento penale 2857/13 RGNR e 4041 del 2013 RGGIP, per le ragioni che abbiamo già esposto, un conto è neanche qui è il verbale di sequestro, è il decreto di sequestro, con tutte le valutazioni che compie il GIP sul merito. Poi c'è una serie di documenti non firmati che non si capisce che cosa siano. Allegato 4, l'atto 14/9/2010 con intestazione fiduciaria Carini. Allegato 5, atto 12/10/2010, progetto di fusione Stalbridge. Allegato 6, atto di fusione Stalbridge SRL. Allegato 7, scrittura privata 6 maggio 2014, reintestazione quote sociali. Atto di costituzione RFE, verbale assemblea RFE. Allegato 26, verbale assemblea RFE. Gli ultimi tre non li ho detti del tutto chiaramente, sono allegato 23, 25, 26, tutti documenti non fermati e pertanto documenti anonimi non producibili, ed infine il verbale di SIT di Lupoli Antonio del 1 luglio 2013. Dal numero 7 debbono poi essere spunti la sentenza numero, cioè una sentenza intera del numero 8250 del 2014, del 21 luglio 2014, emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento penale 12 numero 12647/14 RGNR 4666/14 RG del Tribunale, trattandosi provvedimento che non ha neanche un visto di irrevocabilità, che riguarda un procedimento penale diverso dal presente e che non può in nessun modo trovare ingresso nel fascicolo del dibattimento. E deve essere poi esclusa la richiesta di trasmissione del 22 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 117 del Codice di Procedura Penale della Procura della Repubblica di Taranto, indirizzata alla Procura della Repubblica di Milano, contenente inoltre uno stralcio del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Milano il 20 maggio 2013 nel procedimento penale 287513 RGNR. Ed infine, gli ultimi due, va esclusa la delega di indagine del 22 aprile 2015 indirizzata alla Guardia di Finanza da parte della Procura della Repubblica di Taranto, e sono stati prodotti i verbali riassuntivi estenotipici dell'udienza preliminare, con tanto di dichiarazioni di uno degli imputati, del 1 luglio 2015 e del 20 luglio 2015. Grazie, io ho concluso. Procedo, penso, l'avvocato Comasco.
Grazie. Presidente, signori della Corte, io inizio il mio intervento collegandomi veramente in modo telegrafico ad un appunto che il collega che mi ha preceduto, l'avvocato Antonini, ha compiuto in relazione all'ordinanza del GUP Gilli, nella quale diceva che l'attività integrativa di indagine durante l'udienza preliminare non può essere svolta. C'è un divieto di legge. Si fa o prima o dopo il rinvio a giudizio. Queste erano le ragioni. Riprendo l'elenco 3 che il collega Convertino aveva interrotto. Naturalmente il mio intervento deve avere come stella polare quella dicotomia che abbiamo detto all'inizio, ovvero documento e atto procedimentale. Può sembrare strano, non certamente a voi giudici di carriera, giudici togati, che un documento non possa essere prodotto. Ma questo divieto è stata una scelta ben specifica del legislatore nell'88, che ha spostato il baricentro della prova dal giudice istruttore alle parti, al contraddittorio fra le parti. Ebbene, cosa il legislatore ha voluto? Ha voluto che il giudicante fosse asettico, non conoscesse alcun atto se non nel dibattimento fra le parti. Io quando ho letto la produzione documentale ho avuto subito, pensavo di essere innanzi ad un errore, perché ho visto molteplici atti formati nel procedimento su delega dei pubblici ministeri che sono stati prodotti. Io parto subito dal elenco 3, il documento 104 e successivi, che sono tutte delle relazioni dell'ASL, dello Spesal, a firma di testi dei pubblici ministeri. Abbiamo assennato, teste e consulente, se non vado errato, dei pubblici ministeri. Abbiamo lo Spesal Giordano Bruno, l'ispettore Giordano Bruno, l'ispettore De Francesco, l'ispettore Severini, sono tutti testi dei pubblici ministeri. Ciò nonostante, documento 104, relazione di servizio ASL di Taranto, considerazioni sull'attività svolta durante l'anno 2007 e inizio 2008, è stata prodotta. Ma diceva stamattina il collega Perrone, articolo 511, capoverso, verbali di dichiarazioni, è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese. E il codice, con i suoi collegamenti ipertestuali che connotano i nostri codici, richiama 499 e 503. Esame testimoniale. È chiaro. Non c'è dubbio sul punto. Ma continuo, documento 105, sempre Dipartimento di Prevenzione, a firma del direttore Michele Conversano, Protocollo 2458, oggetto emergenza diossina e PCB, diossina simile a Taranto. Procedo. Relazione diossina, firma di Conversano, documento 106 dell'elenco 3. E ancora, riscontro di diossine e policlorifenili PCB in latte ovicaprino, documento 107, data 20 marzo 2008. 109. Lavori di rimozione amianto da impianto sottoprodotti dello stabilimento Ilva S.P.A. di Taranto del 14 novembre 2012, documento 109A, continuo, 23 dicembre 2013, confronto fra emissioni di benzoapirene e attività produttiva Ilva S.P.A. ed infine documento 110 a firma degli ispettori che poc'anzi ho citato voi, ingegner Francesco Di Francesco e Fernando Severi, ufficiali di polizia giudiziaria. E allora perché citarli? Chiudiamo il processo, acquisiamo tutto. Ma non finisce qui l'elenco 3. E in un documento che ho citato poc'anzi, sempre in relazione all'attività dell'ASL svolta nell'ambito di questo procedimento e non di un altro procedimento, e quindi il documento un atto esterno al procedimento, ma di questo procedimento su delega dei pubblici ministeri, abbiamo un documento 107. Nell'indice ho notato, ma sicuramente è stato un refuso dei pubblici ministeri nel compilare l'indice, che c'erano dei documenti non indicizzati. Chiedo scusa per il bisticcio di parole. Abbiamo sempre documento 107, trasmissione di proposta di ordinanza sindacale a carico di Fornaro Angelo, nato a Taranto ed ivi residente, a firma di Scarnera, responsabile del servizio di igiene della ASL Taranto, che i pubblici ministeri non hanno ritenuto di produrre, non l'hanno indicizzato. Così anche abbiamo sempre in quest'ambito un articolo di giornale. Si intitola Ilva, Comitato Taranto, TAR obbliga a ridurre limiti di ossina dell'11 novembre 2008, ore 15:14. Su questo, Presidente e Signore della Corte, voglio fare un piccolo e brevissimo inciso. Il problema dell'articolo di stampa è per quello che è scritto dentro l'articolo di stampa. Perché giustamente il giornalista, facendo il proprio lavoro, è compito e dovere del giornalista dare delle opinioni. È dovere del giornalista dare delle opinioni. Però una cosa è l'opinione che il giornalista dà alla società civile, ha un ruolo nella società civile il giornalista. Un'altra cosa è che questo documento trovi ingresso, residenza in un processo. Ma non perché lo dice l'avvocato Urso, perché lo vieta il codice, all'articolo 234,3, le opinioni sui fatti correnti nella società civile non possono trovare ingresso. È giusto che si faccia opinione, che si faccia critica, ma al di fuori delle aule di giustizia. Così ancora, sempre nell'ambito del documento 107, dell'allegato 3 troviamo un altro articolo di giornale che viene intitolato Diossina Puglia prova DDL e guerra con Ministero. Già il titolo è suggestivo, signor Presidente e signori della Corte. È guerra con Ministero. È sempre dell'11 novembre 2008. Poi, sempre in quest'ambito non indicizzato, abbiamo proposta di redazione di un piano regionale per la ricerca di contaminanti ambientali negli alimenti, Dipartimento di Prevenzione ASL, che rientra in quella categoria di documenti di cui poc'anzi vi ho narrato. Vado avanti, documento 113, abbiamo blog di Carlo Vulpio, o Vulpio, chiedo scusa all'autore, il quale, e qui, signor Presidente, signor Dacco, devo leggere due righe, permettetemi questo, esordisce questo blog, il blog, lo sappiamo, è una notizia pubblicata attraverso il mezzo di internet, non è La morte a Venezia, ma il film tragico e verissimo La morte di Taranto per avvelenamento e asfissia. Non sono valutazioni, signor Presidente e signori della Corte? È un documento ai sensi del 234 e successivi asettico da opinioni? Io non biasimo minimamente l'autore che ha fatto il suo, ha espresso la sua opinione, però bilanciamo gli interessi e quello che il processo penale permette che risieda. E poi vi sono anche, sempre nel documento 113, che è un documento che è stato spedito all'epoca procuratore generale dottor Ciro Santalamacchia. C'era questa stampa del blog più un CD allegato. Il procuratore ritenne di trasmettere questi atti alla procura di Taranto e sono stati prodotti. Ma noi abbiamo un CD, signor Presidente, di cui non sappiamo nulla. Oggi viene prodotto un CD e noi, e voi soprattutto, perché voi siete i giudici, vi dovete fidare che l'ha scritto il signor, che l'ha fatto il signor Carlo Vulpio, autore di questo blog, che tra l'altro, se non vado errato, mi smentiscano i pubblici ministeri, non è neanche teste loro, se non vado errato. Quindi noi dobbiamo acquisire un atto di fede. Questo CD entra nel fascicolo del dipartimento, quello che è rappresentato, quello che si vede, non c'è un divieto di legge, signor Presidente e signori della Corte, l'articolo 239 del codice di procedura penale non ci impone di verificare la provenienza del documento, e in questo caso come la verifichiamo? E se non la possiamo verificare, non è giusto che venga espunto. Continuo. Documento 115.1. Invio esposto anonimo per presunta rimozione e smaltimento illecito di Eternit presso stabilimento Ilva di Taranto. Io, come ben certo sapete voi meglio di me, all'articolo 240 è scritto: i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. Il noi di Lecce ha detto che è un esposto anonimo. Io mi fido. 115.2, sempre elenco 3, abbiamo un documento non sottoscritto proveniente dall'Istituto Caporale di Teramo. Non c'è un riferimento ad una persona che ha fatto questo studio, non c'è nulla. Sappiamo che viene da questo Istituto Caporale di Teramo, che io presumo, ma non lo so, sia un istituto di ricerca, intitolato Sorveglianza sulla contaminazione da diossine PCB, diossina simili, nell'area di Taranto. Relazione preliminare del 10 ottobre 2012. Questo documento, che ovviamente è un documento tecnico, è fatto da un professore, probabilmente, da un kit di ricercatori, non lo so, ha delle valutazioni tecniche e noi come difesa non possiamo neanche controesaminare, chiedere dei chiarimenti.
Avvocato, sì, non si ripeta e cerchi di essere un po' più conciso, per favore.
Ha ragione, Presidente, ha ragione. Dicevo, non possiamo svolgere quella formazione in contraddittorio della prova. Andiamo avanti, perché abbiamo più categorie. L'elenco 3 è un elenco abbastanza corposo, quindi sono emersi molte questioni. Documento 116. Abbiamo verbale di sommarie informazioni rese in qualità di persona informata sui fatti dal signor Matacchira Fabio. Bene, l'articolo 514 vieta che Matacchira è un testimone del pubblico ministero, preannuncio questo, vieta che le persone indicate dall'articolo 210 e dai testimoni, le dichiarazioni dei testimoni alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero sono letture vietate. Così è rubricato il 514. Allegato a questa SIT, a questo verbale di sommarie informazioni, abbiamo un DVD, un filmato che però ovviamente, giudice, necessita di quel vaglio di provenienza, che quando un domani verrà il dottor Matacchiera a testimoniare, lo possiamo mettere in visione, lo possiamo far riconoscere, possiamo certificare attraverso una testimonianza giurata al vostro cospetto che proviene da lui, e solo in quel momento, se la Corte riterrà di acquisirlo, potrà entrare nel fascicolo del dibattimento. Poi abbiamo documento 117. Documento 117 sono delle osservazioni che diverse associazioni ambientaliste hanno fatto e hanno inviato alla Procura di Taranto. Abbiamo il Comitato per Taranto presso PISLINK, abbiamo l'Associazione Alta Marea, abbiamo Lega Ambiente, abbiamo Lampana, benissimo. Sono molte di queste, sono anche parti civili costituite, ma li vogliamo ascoltare, Presidente. Sono delle valutazioni ovviamente tecniche, perché sono associazioni che sanno, conoscono il problema dell'ambiente e naturalmente danno delle valutazioni specifiche, tecniche sul punto. Ma li vogliamo creare questa prova? Vogliamo fare la resistenza alle valutazioni che loro ci vogliono far entrare nel procedimento? Poi abbiamo 118. L'indice dei pubblici ministeri parla di allegati all'esposto del dottor Merico. Io ho rinvenuto invece l'esposto stesso, ovviamente deve essere espunto ai sensi del 511,4. 119, esposto del dottor Russo, stessa argomentazione, però ci sono anche degli allegati all'esposto del dottor Russo, relazioni ARPA, ci sono relazioni dei periti del GIP, ci sono articoli di giornale con contenuti fortemente valutativi. Tant'è vero, solo per citare e far capire il tenore, la foto del soggetto rappresentato viene definito perplesso. 120, documento 120, abbiamo l'esposto denuncia a firma dei signori Matacchiera, Marescotti, Bonelli, quindi ovviamente sono degli esposti delle denunce, delle sommarie informazioni, altre sommarie informazioni del dottor Matacchiera, e poi abbiamo allegato, sono allegati dei video di un servizio, di un'inchiesta giornalistica, una trasmissione andata in onda su Rai 1 che è stata prodotta, e di un video di un'altra trasmissione pubblicata sul YouTube, sicuramente lo conoscete, è un contenitore di filmati multimediali di pubblico dominio, dove ovviamente sono fatte delle valutazioni, ma non sappiamo la provenienza di questi documenti. Poi abbiamo, signor Presidente e signori della Corte, una serie di mail, documento 121, sempre dell'elenco 3, delle email che dei cittadini di Taranto inviavano alla Procura della Repubblica, dicendo: stanotte, affacciandomi dal balcone di casa, ho visto questo, e facevano una fotografia. Signor Presidente, perché il legislatore nel 2008 ha fatto una legge apposta, la legge 18 marzo del 48? Perché ovviamente il legislatore sa che le mail possono essere anche false. Non parlo del caso specifico, ma io la ratio sottesa alla modifica fatta dal legislatore è una scelta di politica criminale del legislatore a garanzia degli indagati e degli imputati. Io devo avere la certezza matematica che il signore che mi ha fatto questa mail sia effettivamente lui. Vabbè, ma è stata stampata, questo è il indirizzo email, ma nulla ci vuole a cancellare un indirizzo email, anzi a creare un indirizzo mail con i domini liberi a disposizione di tutti noi e imputare ad un povero signore Fabio Sardella questo invio di mail. Il legislatore, conscio dell'importanza che una prova documentale ha in un processo penale, ha detto: alt, siccome esiste questo problema, mettiamo delle regole ben precise. O mi sequestri il messaggio e dal server che mi dà la certezza della provenienza, e quindi siamo tutti certi che questa mail viene da quel signore che se ne assume la paternità e la responsabilità di quello che scrive, oppure non può trovare residenza nel processo penale. Poi abbiamo un altro esposto, documento 122, del signor Alessandro Marescotti, nella sua qualità di presidente dell'associazione PESLINK, che ovviamente non può trovare residenza, un esposto che accompagna Marescotti, un altro test del pubblico ministero, tra l'altro è anche parte civile in questo processo, quale rappresentante ovviamente di PESLINK, produce DVD, pareri istruttorio, osservazioni, studi epidemiologici, una marea di documentazione. Ma vogliamo sentircelo Marescotti? Vogliamo avere la possibilità, nella vostra indipendenza, di controesaminare il testo?
Un concetto che abbiamo compreso, avvocato, abbiamo compreso questo concetto. Se lo deve ripetere per ogni volta, dubita della nostra intelligenza su questa cosa, che deve essere proprio minima, voglio dire.
Non mi permetterei mai, Presidente.
Perché per ogni volta che capita un articolo di stampa, capita una CNR, capita un verbale di dichiarazione, ci ripetete sempre la stessa cosa. Io penso che vale per tutti i titoli che hanno omologhi a questi, no?
Ma Presidente, ne diamo atto e ha ragione, e anche da parte nostra siamo in linea con quello che ci sta dicendo adesso. L'unica cosa, ci mancherebbe, l'unica cosa, Presidente, che noi non pensavamo che in quei 36 faldoni c'erano le sorprese.
Sì, cioè, questo è un altro discorso. Avvocato, questo è un altro discorso. Io sto dicendo, si possono raggruppare i documenti per per genere, per gruppo, fare le deduzioni, fare i richiami giurisprudenziali e codicistici, e vanno bene per tutti. Se si deve ripetere un concetto.
Apprezzo il suo invito, Presidente, e procederò in modo spedito.
È il secondo per l'avvocato Ursa. Speriamo che non ci debba essere il terzo. Andiamo.
Documento 123. Abbiamo un ulteriore esposto a firma del signor Matacchira Fabio con allegato di VD. Abbiamo, documento 124, una email dove vengono allegate delle fotografie da persona a me ignota, né tesse del pubblico ministero. Documento 126, abbiamo questa, una nuova tipologia di documento che non penso che ad altri colleghi sia stamattina capitato di esaminare, relazione del commissario straordinario Bondi. Qui abbiamo il commissario straordinario che deposita una relazione e che naturalmente fa delle valutazioni e teste del pubblico ministero. Poi abbiamo 128, 128A, 128B delle informative della Capitaneria di Porto, complete. Nell'indice si parla di allegati all'informativa e invece in questi tre documenti abbiamo rinvenuto l'informativa completa. E non sono solamente atti indicizzati da parte della Capitaneria che ti sto producendo A, B, C e D, fa delle valutazioni. 129, abbiamo di nuovo un atto a firma del dottor professor Conversano che deve essere ascoltato, così anche il documento 130 a firma del professor Assennato e di Massimo Blonda, che sono sempre testi del pubblico ministero. Abbiamo 131, relazione dei custodi Valenzano, la terza e lo frumento. Anche in questo caso questi signori, questi ingegneri, questi peri sono testi dei pubblici ministeri, nelle loro relazioni fanno delle valutazioni. Abbiamo un altro esposto a nome di Ippolito Egidio che viene prodotto, molti articoli di giornale al documento 134 dell'elenco 3, documento a firma della dottoressa Maria Spartera dell'ARPA, sempre nel documento 134, nonché un verbale anonimo del 30 agosto 2011 del Comune di Taranto, perché lei, se lei avrà modo, voi avrete modo di vedere, abbiamo una firma mancante ed è stato redatto, dice il verbalizzante, dottoressa Luciana Venuto, ma non c'è nessuna sottoscrizione. Poi abbiamo i documenti 134A, sempre a firma del professor Assennato e del dottor Blonda, e poi abbiamo il documento 135 che riguarda dal punto 28 e 33 delle mail, naturalmente non acquisite con i canoni del 254 bis, al punto 33.1 una relazione ARPA e a finire dal 57 al 58 ulteriori mail. Poi, signor Presidente e signori della Corte, abbiamo un profluvio, tantissime relazioni e note dei custodi che, come poc'anzi ho detto, sono testi del pubblico ministero, quindi li possiamo sentire, li dobbiamo sentire, il pubblico ministero ne ha chiesto l'esame. E ciò nonostante, stamattina ascoltando le osservazioni del dottor Bucorieri in relazione alla controprova del professor Consonni, questo ci fa capire come la controprova di Consonni è fondamentale, perché noi abbiamo delle relazioni prodotte a firma della Valenzano, che fa delle valutazioni sui lavori in corso, e poi la controprova non ci può essere perché è rilevante. E abbiamo relazione numero 136 dell'elenco 3, 137, 138, 139, 140, 41, 44, 45, 145, 147, 148, 50. Questo, il documento 150 è emblematico. Perché? Perché abbiamo delle lamentele di due operai dell'ILVA che scrivono ai custodi, ma di cui non sappiamo nulla, e i custodi relazionano. Viene chiesta produzione. Signori Cosimo detto Mimmo Gallone e Mele Raffaele, tecnico altoforno. Relazione indicata al 158 dell'elenco 3, 161, 62, 63, 165, 166, 167, 170, 171, 174 comprensiva di 13 allegati, 175 comprensiva di 7 allegati, 176, 183, 84 e 85. Poi abbiamo, e sto per concludere, Presidente, il documento 186 che nei punti 58, 61, 64, 69, 71, 72, 73, 74 e successivi compendia altre relazioni dei custodi. Ed infine, in relazione alle note dei custodi, abbiamo il documento 187. Concludo citando ulteriori due mail al documento 152 e 155 ed infine il documento 186 sub.b 83, chiedo scusa, che compendia un'altra mail. Presidente e signore della Corte, io chiedo l'espunzione fisica, materiale di questi documenti per garantire la vostra serenità. Grazie Presidente.
Chi interviene? Tornisco? Prego.
Grazie Presidente, l'ordine è quello materiale dei faldoni così come da voi depositati nella Camera di Consiglio. Ovviamente non ripercorro le ragioni per le quali questi documenti che citerò, che sono sempre gli stessi alla fine, articoli di stampa, di giornale, informative, di PG, sommarie informazioni e relazioni tecniche, non possono essere acquisite. Penso che sia abbastanza chiaro il concetto per tutti. Allora, il faldone 1, numero di 1, contiene...
Dunque, per la registrazione, avvocato Lisco, non so se...
Sì. Allora, il faldone 1 di 1 contiene una serie di articoli di stampa, dopo contiene uno studio di corte sulla morbosità e mortalità dell'area di Taranto. Faldone numero 2 di 3, allegati da 115 a 121 compresi articoli di stampa. Annotazione di PG del 21 febbraio del 2013, allegato numero 123. Allegato 125 articoli di stampa. Dopo c'è un allegato informativa di PG del 10 giugno 2013, faldone 3 di 3, sempre del come sono stati ordinati i fascicoli che avete voi, informativa di PG del 29 luglio del 2013, protocollo 03-5568-13, informativa del 13 settembre del 2013, protocollo 041 6.333/13 del 13/9/2013, nonché esiti di attività investigativa del 29 luglio 2013 con protocollo 03 55 56 813, 8/13. Faldone 4/8, fascicolo con, c'è un fascicoletto contenente degli articoli di stampa. Faldone 1/9, c'è un'attività di campionamento dei parchi minerari dell'Ilva SPA. Vi è anche una comunicazione ARPA in riferimento alla delega indagini del 25 agosto 2010, protocollo 00406/79. E vi è anche una relazione tecnica dell'ARPA del 16/9/2008. Faldone 3/9, relazioni PISLINK allegate in tutti i fascicoli dei proprietari degli immobili di cui ai faldoni 9 e relativi appunto al capo L, come anche una relazione ARPA. Vi è anche un'altra relazione ARPA del, sempre del 16 del 16 settembre del 2008, faldone 4/9, relazione tecnica architetto Bartolomeo Zizzi all'interno del fascicoletto Lomartine Francesco, tale relazione del 2001, relazione dopo di sintesi ARPA Puglia del 15 luglio 2008, presente in tutti i fascicoletti all'interno sempre del medesimo faldone. Dunque, faldone 8/9, relazione tecnica ARPA del 16 settembre 2008, e queste in più copie, sta in vari faldoni e anche in vari fascicoletti all'interno del medesimo faldone. Relazione di sintesi sempre ARPA Puglia del 15 luglio del 2008, sempre presente in tutti i fascicoli. Comunicazione notizia di reato del 18 febbraio del 2010, 128/A-203, e in più vi è sempre una relazione ARPA. Faldone 9/9, relazione tecnica del 16 settembre del 2008, relazione di sintesi del 15 luglio 2008, sempre ARPA Puglia, presente in tutti i fascicoletti all'interno del medesimo faldone. Faldone 1/12, articoli di stampa, fascicoletto contenente articoli appunto di stampa, tesi di laurea, è stato già riferito dal collega, pubblicazione APAT, nonché articoli di stampa internet. Faldone 2/12, nulla da eccepire. Faldone 3/12, relazione di ARPA Puglia, anche stampate dell'11 giugno 2007. E dopo vi è anche un fascicoletto contenente varie relazioni. Faldone 4/12, relazione di sintesi sempre del 15 luglio del 2008 con verbale di SIT del 7 giugno 2010 di assegnato Giorgio, relazione tecnica depositata in procura sempre il 10 luglio 2010, relazione tecnica per conto di Appia Energy SRL a firma dell'ingegner Cagnazzo e Giva Sapollo del 22 luglio 2009, dopo viene un'altra del 30 giugno del 2010, del 4 maggio del 2011, del 4 agosto 2011 e del 16/12/2010. Vi è anche una relazione nel faldone sempre 4/12 sull'attività CNR IRSA con riferimento alla campagna di campionamento con supporto scientifico della caratterizzazione dei siti. Faldone 7/12, abbiamo quasi concluso, verbale di SIT rese da Mattacchiera Fabio il 5/5/2010, denuncia del dottor Marescotti del 16 giugno del 2010 con relativa documentazione PISLINK di cui Marescotti risulta presidente. Denuncia Altamarea con allegata relazione di Lega Ambiente a firma di Leo Corvace, nonché documentazione, tutta la documentazione contenuta nel fascicoletto 117. Dopo vi è un fascicoletto 118 contenente scritti articoli di giornale di riferimento PISLINK. Fascicoletto 121, ci sono numerose email trasmesse da privati di cui comunque, voglio dire, non conosciamo la paternità, insomma. Fascicoletto 122, anche se sono firmate non mi dice nulla, e in ogni caso non so fino a che punto possano considerarsi pertinenti ai fini di questo processo. Fascicoletto 122, scritti e denunce del presidente sempre PISLINK, dottor Marescotti. Fascicoletto 123, esposto di Fabio Mattacchiera. Faldone 9/12, dalla prima relazione alla sesta relazione sottoscritta dai custodi giudiziari, che neppure possono trovare ingresso nel fascicolo del dibattimento, quantomeno in questo momento. Fascicolo Faldone 10/12, relazione dei custodi giudiziari depositata il 9/11 del 2012 con tutti gli allegati, altra relazione depositata il 24 aprile del 2013. Faldone 11/12, fascicoletto 176, relazione dei custodi giudiziari. Fascicoletto 183, parere dei custodi giudiziari del 18/12/2012 con tutti gli allegati, relazione dei custodi giudiziari del 12 marzo 2013. Faldone 12/12, in ultimo, quindi relazioni dei custodi giudiziari depositate dalla prima alla 36ª con tutti gli allegati. Ho concluso, grazie.
Grazie anche per la sua rapidità. Avvocato Lanucara.
Sì, Presidente, io naturalmente adempio prima il mio dovere di ospitalità nei confronti del collega Vancheri, che sostituisco, e quindi parto dalle deduzioni che l'avvocato Vancheri vuole rappresentare a questa eccellentissima Corte. Egli deposita una memoria mio tramite, vado alle conclusioni di questa memoria, l'avvocato Vancheri chiede che sia dichiarata inammissibile e inutilizzabile ai fini probatori i brogliacci relativi alle intercettazioni telefoniche. Su questo argomento si è anche soffermato l'avvocato Cagliazza, e naturalmente è in linea con quelle conclusioni e le argomentazioni dell'avvocato Cagliazza, che quindi facciamo anche nostre. E poi la dichiarazione di inutilizzabilità nei confronti di Dario Ticali di 8 intercettazioni che sono specificamente indicate. Naturalmente l'avvocato Vancheri argomenta le proprie deduzioni sul fatto principale che le fonti di accusa nei confronti di Ticali siano costituite principalmente da intercettazioni telefoniche, e quindi poi nella memoria si diffonde sul perché queste intercettazioni non debbano trovare ingresso nel dibattimento, sia per le violazioni dell'articolo 266, 268,6, 268,7, e poi lamenta anche l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite ai sensi dell'articolo 191, e poi vi sono anche delle considerazioni in merito alla cosiddetta chiamata di correo telefonica. La Corte naturalmente leggerà queste deduzioni dell'avvocato Vancheri, a cui si riporta e a cui mi riporto anch'io, associandomi anche a tutte le eccezioni sollevate dagli altri colleghi, e in particolare a quelle dell'avvocato Petrone, quelle dell'avvocato Rossetti e quelle dell'avvocato Cagliazza, che riguardano specificamente la questione delle intercettazioni. Passo poi ad intervenire, depositerò poi la memoria, sì. passo poi Presidente ad intervenire naturalmente per De Felice. Dico subito, io e Ragno abbiamo presentato, Presidente, una memoria in cui specificamente, punto per punto, elenco per elenco, faldone per faldone, manifestiamo la nostra, non solo l'opposizione, ma specifichiamo anche posizione per posizione le ragioni di questa specificazione. Naturalmente non leggerò il contenuto dell'atto a cui mi riporto anche per il collega Ragno. Quello che però devo fare necessariamente, pure per chiarezza, è toccare un paio di argomenti che credo siano utili alla Corte, possano essere utili alla Corte per dare qualche spunto di riflessione alla Corte per come dire, approfondire un tema che molto, diciamo, molto sentitamente, anche molto dottamente è stato trattato dagli altri colleghi riguardo alla vicenda dei cosiddetti atti valutativi. Ecco, io mi soffermerò su 2 o 3 punti, Presidente, quindi la Corte da stamane sente naturalmente rivendicare da parte dei colleghi, a cui naturalmente pure io mi associo, perché poi vedrete nella mia memoria posizione per posizione, non vogliamo che sia acquisita questa relazione ARPA, questo e quest'altro. La ragione è condensata in una parola, sono atti valutativi. Allora, si soffermi la Corte su questa questione. Sono atti valutativi, sono atti che sictes simpliciter potranno entrare all'attenzione della Corte? No, signor Presidente. Partiamo un attimo dall'inquadramento giuridico. Sull'inquadramento giuridico voi troverete pochissimo. Perché? Perché tutte le sentenze che ho visto io, come dire, partono da valle per andare a monte, cioè in tutto il repertorio di giurisprudenza, come dire, si parte dal principio per cui il redattore della nota ARPA deve essere ascoltato perché deve, come dire, rappresentare in dibattimento quello. Una delle sentenze più recenti che ho trovato è quella del 2014, Cassazione Penale, terza sezione, 18 luglio 2014, la numero 42.021, in cui, come dire, anche qui parte da valle per risalire a monte, disquisendo sulla possibilità di acquisire queste relazioni ARPA, e ci dice la Cassazione, in un caso di rito abbreviato, ci dice la Cassazione, in sostanza, posso leggere, e quel giudice poteva leggere la relazione ARPA redatta sulla base del suo valore, utilizzabile in toto attesa la scelta del rito abbreviato. Ergo, quando non siamo in presenza del rito abbreviato, io credo che quelle relazioni... Ma per far toccare con mano alla Corte se veramente siamo in presenza di atti valutativi, poi cercherò di trarre anche le conseguenze, diciamo, rispetto alle richieste fatte dal pubblico ministero, beh, qui veramente mi consentirete tre minuti, Presidente, per citarvi una delle relazioni importanti, più importanti del processo che il pubblico ministero vorrebbe fare entrare come documento. E la famosa relazione del 4 di giugno del 2010, in cui a pagina 25, parlando delle sorgenti di benzapireno a quartiere Tamburi, Taranto, suolo e deposizioni atmosferiche, in uno degli stralci la ARPA così si esprime. Nel grafico a destra in blu è rappresentato il contributo percentuale della concentrazione di ogni singolo composto alla concentrazione totale degli IPA per il campione di deposizione atmosferica, mentre in rosso il profilo sul suolo urbano. Sono considerati solo gli IPA sul suolo. L'evidente sovrapponibilità dei profili può essere meglio valutata con strumenti statistici, ed in questo caso si propone la regressione lineare della serie di dati con valutazione del valore R2, tra parentesi valore tendente ad 1 indicano la presenza di correlazione, valore tendente a 0 indicano assenza di correlazione, per le deposizioni ed il suolo urbano la correlazione è pari a R2 uguale 0,94 ed è quindi ottima. Una maniera alternativa di esprimere lo stesso concetto è di osservare la dispersione, distanza dei punti dalla retta di regressione lineare. Vi risparmio il resto, Presidente. Io ho fatto il liceo scientifico un paio di anni fa.
Noi il classico.
Ho fatto il Ferraris qualche anno fa, Presidente. Però credo che... Allora, Presidente, credo che da questo punto di vista, cioè, se il pubblico ministero vuol far passare questo, se vuole che la Corte legga questo, io dico che forse da questo processo usciremo un po' tutti con le, come almeno io ne uscirò con le otta rosse, con le ossa rotte, credo io, perché attenzione, qual è, ho detto prima l'ergo, qual è l'ergo, Presidente? Io credo che allo Stato non solo non debbano entrare questi documenti, vi risparmio, Presidente, poi quello però ve lo segnalo per dovere a pagina 29, quando poi tratta dell'epidemiologia, Presidente, quando tratta dell'epidemiologia e della procedura del calcolo utilizzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi questo ve lo risparmio, però è pagina 29. Allora dico questo, se si vuole lo strumento, per veramente per l'accertamento della verità, A mio avviso, lo strumento per fare entrare queste acquisizioni cognitive ai fini del processo, a mio avviso, la procura l'ha persa. L'ha persa. Perché o nella propria lista testi ci indicava le persone che avrebbero dovuto, e quindi credo che l'argomento sull'ARPA e quindi sulla questione ARPA sia chiaro. Avevo messo nella mia scaletta anche gli atti della commissione parlamentare, Presidente. L'avvocato Perrone ha fatto l'accenno agli atti della commissione parlamentare, anche qui troverete pochissima giurisprudenza, vi è un solo precedente che riguarda il processo Andreotti il 21 maggio del 1996, il Tribunale di Palermo. È interessante intellettualmente perché lì schematicamente fa un bel approfondimento il Tribunale di Palermo, ci dice: l'inquadramento può essere o il 234, o il 238, o il 238 bis. Esclude immediatamente il 238 e il 238 bis perché dice: non parliamo di organi giurisdizionali o di giudici civili e penali, rimarrebbe il 234. Ma attenzione, siamo proprio in presenza di un organo politico, cioè la commissione parlamentare di inchiesta è un organo politico, tant'è vero che è di comune cognizione che molto spesso termina con una relazione di maggioranza e con una relazione di minoranza, cioè quindi credo che il Tribunale di Palermo, forse era la questione di riguardava Andreotti ed era 21 maggio 1996, credo forse l'omicidio Pecorelli, se non sbaglio, forse qualcosa del genere. Perugia, sì. Quindi voglio dire, è un organo, non possiamo, veramente la commissione, poi a maggior ragione come ha spiegato Perrone, siamo addirittura in presenza di anche atti che poi sono stati affastellati all'interno di quelle acquisizioni. Un'altra chimera, Presidente, i rapporti di prova. Ora, la Corte d'Assise vedrà che è un tema importante, Presidente, molto importante a mio avviso. I rapporti di prova sono sostanzialmente gli esiti delle analisi che sono la conseguenza dei prelievi, dei campionamenti, degli accertamenti e che quindi sono i referti delle analisi. Attenzione, vedrete nella nostra memoria, noi ad ogni più sospinto diciamo che i rapporti di prova non possono entrare nel dibattimento e anche qui credo che la procura abbia perso l'occasione per dimostrare. Cerco di spiegare. Il rapporto di prova, a mio avviso, non è un verbale di analisi. E anche il fatto che semanticamente siano chiamati in maniera diversa sono due concetti diversi. Il rapporto di prova, è l'esito dell'analisi. Quello che ci dice il 223 terzo comma ci dice che possono entrare nel fascicolo del dibattimento i verbali di analisi. Ora, sia chiaro, quando io dico che possono entrare i verbali di analisi, siccome sappiamo il 223, anche la Corte d'Assise si è soffermato nel proprio provvedimento, non mi riferisco soltanto ai verbali redatti ai sensi dell'articolo 142 e seguenti del Codice di Procedura Penale. Ci possiamo, a mio avviso, anche riferire a verbali di carattere amministrativo, cioè anche il pubblico ufficiale che redige quell'atto deve rispettare dei criteri minimi perché esso assume il rango di verbale e poi può essere anche un organo, un organo al di fuori dell'attività di polizia giudiziaria però deve essere un verbale. Questo nel nostro caso, Presidente, non è accaduto. Tutti i rapporti di prova che il pubblico, sicuramente quelli dell'ARPA, che sono redatti, se non sbaglio, da un laboratorio interno, oppure molte volte è ricorsa l'ARPA all'INCA, l'Istituto Nazionale Chimica Ambientale di Marghera. Ora vedrete che quello non è un verbale, perché gli elementi salienti del momento in cui verbalizzati, appunto, secondo anche i criteri, credo non del 142, però non vi sono. E allora, se questo non è, essi possono entrare a far parte del materiale cognitivo della Corte d'Assise soltanto qualora sia ascoltato l'autore.
perché delle due l'una, o vi entrano attraverso il 223 terzo comma, oppure il redattore deve essere ascoltato. E parliamo, Presidente, di una situazione probatoria estremamente importante, perché gli esiti delle indagini, gli esiti di quelle analisi, noi siamo, diciamo, le accuse, gran parte delle accuse di avvelenamento e di, diciamo, disastro ambientale si basano proprio su quegli esiti. Ecco, questo è un altro, diciamo, punto che, sul quale io mi voglio soffermare e al quale voglio appunto richiamarmi, facendo questa ulteriore precisazione sempre sui rapporti di prova, sempre sui rapporti di prova, poi mi avvio alla conclusione, Presidente. Sui rapporti di prova, diciamo, qui mi innesto ad un discorso che io ho sollevato fin dall'udienza preliminare. Noi, come De Felice, fin dall'udienza preliminare e poi con la memoria che abbiamo depositato la memoria in sede di udienza preliminare è datata 4 febbraio 2015 e l'allegato numero 6 alla memoria numero 1 che io ho depositato il 6 di ottobre del 2016. Noi, fin da quella sede, in sede di udienza preliminare, abbiamo sollevato la questione per la quale De Felice, ai sensi del 223 primo e secondo comma, non è stato mai convocato per l'espletamento delle indagini analitiche, e quindi quella violazione, configurando una violazione dei diritti di difesa ai sensi del 178, l'abbiamo già sollevato in sede di udienza preliminare. E quindi mi riaggancio a quello che diceva Borza stamane, sono quelle situazioni che noi avremmo potuto addirittura eccepire fino alla sentenza di primo grado. Lo abbiamo eccepito, vi prego leggete la memoria del 4 di febbraio 2015, su cui anche la dottoressa Gilli ha avuto modo di esprimersi, che io vi ho riprodotto e alla quale formalmente mi riporto anche in questa sede. Mi riporto a quella memoria in questa sede, e concludo, anche in relazione alla eccezione che sollevava Bozza stamane, cioè quella della inutilizzabilità degli atti di indagine successiva all'epoca in cui l'indagato, oggi imputato, avrebbe dovuto essere iscritto nel registro degli indagati, che per quanto riguarda Capogrosso lui ha individuato in una data. Noi all'epoca l'abbiamo individuata, e a ogni più sospinto l'abbiamo ripetuto questo argomento, lo abbiamo individuato fra il luglio 2007 agosto 2007, al massimo al limite il 6 di marzo del 2008, eccependo anche lì, in quella memoria del 4 febbraio 2015 presso il GUP, la inutilizzabilità di tutte le analisi svolte senza che fossero rispettati i diritti difensivi del De Felice, e anche l'inutilizzabilità, questo anche è molto importante, l'inutilizzabilità di tutti gli atti che sono stati acquisiti successivamente alla data in cui avrebbe dovuto essere iscritto per tardività ai sensi degli articoli 406, 407 e 408, cioè non è stato mai iscritto nel registro degli indagati, pur potendolo, e né ha avuto mai avvisi di alcun genere riguardante la proroga delle indagini. Presidente, controllo, un minuto soltanto, controllo. Sì, avevo segnato una scaletta e poi ho finito. Gli atti dei custodi. Gli atti dei custodi, Presidente. Anche qui, come dire, il processo di parti, io credo che, come dire, cioè il semplice fatto che il codice ci dica quali sono le prove che il giudice può acquisire d'ufficio e quelli che devono essere proposti su richiesta delle parti, io credo che la dica lunga, naturalmente lo insegnate, su tutto l'impianto. Allora faccio questa riflessione: ma il pubblico ministero che vuole che venga acquisito al processo quella mole di atti riguardanti gli atti dei custodi, che ricordo a me stesso, il custode come ausiliario dell'attività giudiziaria, quindi come quell'ausiliario, quella parte di processo che sta dopo che i custodi hanno preso l'area a caldo e l'hanno gestita per tanto tempo, hanno svolto la loro funzione, hanno documentato la loro funzione come atti appunto ausiliari dell'autorità giudiziaria. Io chiedo e vi chiedo,
Ma il pubblico ministero ci doveva spiegare qual è l'attinenza, la pertinenza, la non manifesta superfluità e rilevanza rispetto al processo che facciamo. Cioè, se nei capi di imputazione, quelli per cui risponde De Felice, B, C, H, I, L, c'è una data ben precisa, oltre la quale, diciamo, egli non risponde più, perché parliamo del 26 luglio del 2012, data ed epoca in cui egli cessò dalle funzioni. Allora, il processo di parti richiede ed esige che il pubblico ministero ci spieghi perché quell'attività dei custodi debba essere sia funzionale alla prova di fatti accaduti fino al 26 luglio del 2012. Io credo che anche questa sia stata un'occasione perduta da parte del pubblico ministero, intendendo recuperarla attraverso quella produzione. Io ritengo che allo stato quella produzione non trovi un supporto motivazionale nel fatto di aver spiegato a quali fini serva quella produzione, almeno sicuramente soggettivamente per De Felice, soggettivamente per De Felice, perché egli è imputato fino al 26 luglio del 2012, vedrà la Corte d'Assise che molti di quei documenti partono dal 26 luglio del 2012 per coprire forse, credo, il 2014. Quindi alla luce di queste deduzioni io mi riporto alla memoria come De Felice per quanto riguarda Vancheri, l'ho detto prima, e deposito
la
memoria.
Grazie, sono caro.
Buongiorno Presidente.
Abbiamo 30 minuti di autonomia con la registrazione. Se riusciamo a contenere in questi minuti, altrimenti poi dobbiamo fare una pausa, consentire che vengano sbobinate le registrazioni e poi dobbiamo riprendere.
Presidente,
se siete rapidi, riusciamo a finire, altrimenti non lo so.
Io ogni tanto mi associo a quello che dicono gli avvocati.
Ogni tanto,
no?
Ma anche se non si associa. Diamo la sua associazione.
Perfetto. Le argomentazioni dell'avvocato Lanucara erano veramente molto interessanti.
Adesso quanto ha? Poco, mezz'oretta.
No. Sì, Presidente, io sarò in realtà molto breve, proprio in ragione di quel principio di lealtà processuale con la quale il collega Vozza ha enunciato all'inizio di questa udienza. Ha voluto che, come ha potuto verificare, ci siamo divisi i compiti e quindi, essendo rimasto in evaso lo studio attento e analitico dei documenti ricompresi nell'ambito dell'elenco numero 5 dei pubblici ministeri, questo compito ce lo siamo lasciati io e il collega Lo Iacono, che poi interverrà dopo di me, che in maniera più puntuale indicherà eventuali documenti, anzi documenti che secondo noi senza dubbio non possono essere oggetto di produzione documentale per tutte le ragioni in ordine ai documenti, all'autoformazione extraprocessuale ed altro che sono stati brillantemente dedotti da tutti i bravissimi avvocati che mi hanno preceduto. Il mio intervento ha una finalità evidentemente pretenziosa, mi auguro almeno in parte di riuscire a soddisfare almeno le mie aspettative. È quello di essere un collante fra il contenuto di questo elenco numero 5 del pubblico ministero, riferimento agli atti in esso riportati, e anche agli atti, come vedrà Presidente, questo è un dato che è molto frequente per tutta questa nuova produzione. Molti degli atti dei quali si discute non sono assolutamente evincibili dalla mera lettura dell'elenco, soltanto aprendo ogni documento e ogni file cartaceo possiamo effettivamente scoprirne, non per comportamento valevole della procura, ma evidentemente l'amore degli atti è talmente elevata evidentemente che ha portato anche alla produzione di tutta una serie di atti che non si la cui presenza non si comprende dentro degli elenchi. E quindi il mio intervento, dicevo, ha questa finalità, cioè quella di creare un collante fra le questioni rilevantissime secondo noi affrontate dal collega Vozza in ordine al tema della nullità o inutilizzabilità di determinati atti di cui si è detto rispetto alla iscrizione degli imputati, di alcuni di loro e della loro quasi totalità, anzi, rispetto alla validità di queste attività. E il dato è un dato, ci confrontavamo prima sia con il collega Lanucara che con il collega che difende che difende il dottore Legnani è un dato che noi dall'udienza preliminare stiamo cercando di spiegare, di documentare, di rappresentare per la sua rilevanza. Abbiamo avuto fino ad oggi una scarsa attenzione, mi auguro che la Corte d'Assise in questa fase, in questo momento, sulla scorta delle brevi considerazioni che sto per fare, vorrà prestarvi la dovuta e adeguata attenzione. E naturalmente la posizione è quella di coloro i quali, mi veniva in mente una fiaba di Christiansen, quando a un certo punto il bambino, guardando il re, dice: il re è nudo. Quando scopriamo che finalmente il procedimento penale 1247 del 2009, che per mia comodità ho definito in altri momenti miei professionali per non essermene occupato direttamente, il processo degli sporgenti, dove viene fatto, dove vi è un provvedimento di sequestro ancora in essere sui moli dati in gestione allo stabilimento, in concessione e gestione allo stabilimento Ilva di Taranto, noi ritroviamo in maniera indistinta i nostri imputati. Li troviamo indagati nel 2009 nel procedimento penale 1247, nell'ambito di quel procedimento penale del 2009, molto precedente al 938, precedente alla richiesta incidente probatorio, precedente a tutta una serie di atti che oggi noi evidentemente chiediamo non siano dichiarati nulli per questi imputati o quantomeno inutilizzabili, ma certamente sono nulli perché il più, come sempre, è contenere il meno. Noi non possiamo che rilevare, quando leggiamo questi documenti e quando leggiamo addirittura la CNR del finanziere del luogotenente Mariani, che si occupava anche di quel procedimento e forse se ne occupa ancora, perché è un procedimento penale che non ha mai visto neanche l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini, quindi oggi sappiamo che quegli atti stanno confluendo materialmente qui, ma di quel processo nulla sappiamo, non siamo noi che dobbiamo sapere che fine faccia. Detto questo, però, quello che colpisce la mia attenzione è il fatto che nel febbraio del 2013 la dottoressa Cannarile indica nominativamente 19 persone come le persone rispetto alle quali si debbano svolgere approfondimenti in ordine al famoso management occulto del gruppo Riva, cioè i famosi fiduciari, e fra queste persone, che non sono i 5 o 6 imputati di questo processo, ma sono ben 19, ci sono persone che effettivamente voi non avete mai sentito, di cui vengono acquisiti documenti, vengono acquisite documentazioni più varie di natura patrimoniale, reddituale ed altro. E non possiamo non cogliere dalla sovrapposizione proprio degli atti che si intende produrre in questa fase e quelli cioè relativi al procedimento penale 1247 del 2009 e questo elenco di questi 13 illustri sconosciuti oltre ai 6 imputati, le faccio qualche nome giusto per Barale Livio, Mazzarri Mario, Binezzi Antonello, Chiolini Ennio, Sorrentino Giancarlo, De Biasi Pietro, che vengono elencati in maniera precisa e puntuale come i fiduciari che operano all'interno dello stabilimento di validità. Adesso non si capisce, anzi lo si capisce finalmente, perché al netto di questi 19 si scelgono questi 6, perché erano già indagati nel 1247 del 2009, perché gli atti relativi alle responsabilità di questi imputati rinvengono da quel procedimento penale. Gli articoli di stampa, i famosi articoli di stampa di cui si è detto, addirittura con data 2006, gli interventi dei vari Fornaro, dei vari Ranieri, di tutti coloro i quali parlano dello stabilimento Ilva di Taranto, tutte le criticità che in esso sono presenti, sono riferiti e sono allegati a quel procedimento. Voi avete la prova documentale fornita da una fonte autorevolissima e da una fonte che, oltre ad essere autorevole, è anche autentica, che quelle persone erano note, che le loro funzioni erano arcinote e che loro avevano il sacrosanto diritto, e questo lo dico a tutti i componenti non togati della Corte di Assise, di difendersi, sin da quel dì, difendersi nel verificare effettivamente come si stessero svolgendo le indagini, difendersi cercando di contribuire effettivamente anche alla formazione di fatti e circostanze che avrebbero potuto, ma anche no, determinare la loro incriminazione in questo procedimento penale. Un esempio, l'ho fatto più volte, me lo faccio fare di nuovo perché è molto secondo me sintomatico. Il reddito di Rebaioli viene clamorosamente sbagliato dalla Guardia di Finanza quando viene indicato per poi insomma essere anche motivo e oggetto del suo, della sua sottoposizione a misura cautelare. Sarà perché nel processo e in questo elenco c'è un certo Rebaioli Omar, persona diversa, identificata come indagato su richiesta della dottoressa Cannarile, che viene indicato come fiduciario? Non lo sappiamo, non lo sapremo mai, lo chiederemo poi alla Guardia di Finanza quando ci farà sapere con quale criterio ha acquisito quei documenti e quando avremo la possibilità di poterle dimostrare in maniera inconfutabile, come tutti noi possiamo fare rispetto al nostro reddito, che il Rebaioli guadagnava 1200 euro al mese, quindi è veramente molto distante dall'ipotesi di governance occulta che si vuole dare di, questo, di queste figure e di queste persone. Questo è, credo, il momento finale nel quale è evidente che tutta questa attività di compendio istruttorio, ho fatto un piccolo elenco, pensi un po', in questo processo, in questi atti fanno parte di ben 3 distinti processi penali. Uno è il famoso 1247-09, l'altro è il 1250-09, di cui non conosco nulla perché gli atti li ho potuti vedere solo in questa sede, e il 2930 del 2012. Tutta questa attività investigativa viene, diciamo, catapultata in questa vicenda processuale. Io, non voler pensare male, si fa peccato, ma molte volte non si sbaglia, probabilmente perché vi è la necessità attuale di tirare una riga sulle responsabilità che evidentemente si cerca di indagare rispetto allo stabilimento Ilva di Taranto, probabilmente in ragione del fatto che fra un po' verrà assegnato a nuove persone, a una nuova proprietà, e quindi è opportuno che chi viene sappia che i moli, le discariche, tutte le questioni di natura ambientale sono attribuibili dal punto di vista della responsabilità penale a chi non c'è più, a chi è già sotto processo, e chi viene sta sereno e sta tranquillo. Di qua io rinvengo, se me lo consente, la ragione per la quale oggi si produce in questo processo un altro processo. È evidente che si voglia tirare una riga, è una scelta giurisdizionale, giudiziaria, politico-giudiziaria, non lo so. Ritengo però che sia una scelta che ricade in maniera pesante, in maniera ingiustificata, in maniera gravemente pregiudizievole nei confronti di queste persone, che vengono chiamate a rispondere di un universo mondo di responsabilità sulle quali si indagava da tempo, da un tempo ben individuabile e ben individuato proprio da questa produzione documentale, che rispetto a queste accuse non si sono mai potuti difendere. Io mi riporto integralmente alle conclusioni fatte dal collega e do la parola al collega Lo Iacono. Mi consenta soltanto un passaggio, perché mi sono confrontato, me lo consentirà il collega, il difensore di Legnani. Non dimentichiamo, per esempio, che le mail di Legnani vengono valutate come pertinenti rispetto alla sua responsabilità oggi, nel 2017, quando vengono prodotte, ma Legnani viene arrestato un mese dopo quelle che vengono fatte, quelle mail con il suo avvocato, e quindi è evidente che vi è un trade union fra la responsabilità di queste persone, attività investigative in essere, molte delle quali anche compiute violando i più elementari diritti difensivi, e che oggi diventano prova della loro responsabilità. E quindi vi è una, diciamo, irregolarità e un vizio genetico di natura formale e sostanziale alla quale voi avete la possibilità, e credo anche il dovere, di porre un termine oggi con la decisione che state per prendere.
Dobbiamo sospendere perché la registrazione, se siamo tutti puntuali alle 5:30 possiamo riprendere, sono le 5:15.
Bene.